È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
No, vabbè, sono a Roma, ma non sono stata ricevuta dal Santo Padre, Mauro, eh?
No, però, guarda, questa è una notizia peregrina, come spesso facciamo. No, peregrina, che si adatta al pellegrino e anche alla pellegrina, che saresti tu.
Sì.
Perché ti voglio mettere un po' sull'avviso.
Fai bene, perché dovesse capitare che ne incontro qualcuno in queste ore che mi chiede l'elemosina sotto mentite spoglie, guarda un po'.
Non è proprio un'elemosina che ti chiedono. Dunque, se tu hai letto religiosamente, o meno, religiosamente le pagine di Norme e Tributi, magari invece attentamente Il Messaggero, ieri, proprio ieri, segnalava che c'è questo allarme. Noi la diciamo un po' sorridendo, ma l'allarme è serio, perché ci sono dei falsi preti che si fanno avanti presso i pellegrini e che, come dire, li coinvolgono magari in qualche rito esoterico, ma soprattutto li coinvolgono cercando di spillare loro delle offerte.
No, li confessano anche.
Diciamo, fanno una finta confessione, perché non sono mai stati ordinati, e quindi la cosa, appunto, lo diciamo sorridendo, ma immaginiamo la preoccupazione del Vaticano e delle gerarchie ecclesiastiche, perché è un allarme che è venuto dal gruppo di ricerca informazione socio-religiosa, che vuole mettere in guardia su questi falsi preti. Tra l'altro, poi inscenano anche dei riti, magari in capannoni, appartamenti attrezzati alla bisogna, e lì sfruttano tutto questo, naturalmente, perché per prelevare denaro. Insomma, poi alla fine sono dei truffatori, ma truffatori, certo, vestiti da preti.
Questo, e approfittano chiaramente anche del contesto del Giubileo che si sta avvicinando, e quindi questo è un evento che sta richiamando a Roma tantissimi turisti, che è più anche probabile che possano essere truffati da questi religiosi falsi. Tra l'altro, come dire, è un'ulteriore notizia che tu potrai portare al serpente corallo, Mauro, ma veramente qua è un serbatoio pienissimo di notizie per te.
Ci mancava il prete corallo.
Però, qua si è ribaltato, guarda, il mondo, perché io vengo a Roma e ho il fiscalista che sarebbe preferibilmente, sì, tuoi ospiti, e tu ne hai uno lì a Milano che invece avrei voluto io con tutte le mie forze, e invece niente, questa volta,
guarda, allora,
presentiamo, lo devi salutare tu.
Andiamo in rigoroso ordine alfabetico per cognome, così come a scuola nessuno può offendersi. Accanto a te vedo, perché
sì,
abbiamo la possibilità,
bene,
di vederci nel nostro impianto a circuito chiuso, l'avvocato Andrea Di Leo, che avevamo precettato martedì scorso per parlarci del decreto salva casa. Benvenuto.
Buongiorno ad entrambi.
Ha un sacco di notizie.
Il decreto salva casa, che, come giustamente notava il nostro assistente Marco Lombardo, non è che ti dà l'indulgenza come il falso prete, però magari qualche peccato ti consente di assolverlo presso il geometra del comune, mi immagino
qualche
io.
Qualche peccato edilizio, esatto.
E invece vuoi rivelare chi è qui accanto a me in Viale Sarca 223 a Milano?
Con invidia di Mauro Meazza, perché avrei voluto salutarlo personalmente davvero molto volentieri, spero che rimanga a Milano ancora qualche giorno. Marco Valsania, corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, è venuto a raccontarci proprio questa notizia freschissima arrivata nelle ultime ore, che tra un po' condivideremo con i nostri ascoltatori. Marco, forse Mauro non sa della nostra battaglia contro le criptovalute, e invece dobbiamo raccontare
contro
chi investe in maniera un po' troppo sprovveduta, leggera e superficiale in questo mercato, che è ancora, per i non esperti, troppo acerbo, diciamo, poi sicuramente consolidato per gli addetti ai lavori. Però insomma Donald Trump sfodera pure questa carta nella notte.
Ne parliamo poi. Marco, benvenuto.
Grazie, sono felice di essere qui.
Anche lui ha ruolato proprio negli ultimi istanti, beccato in corridoio e obbligato a venire in studio.
No, perché
obbligato
poi...
con molto piacere, assolutamente, ma mai obbligo.
Poi io, come dicevo al conduttore che ci ha preceduto, se loro hanno quello lì che parla anche con quell'accento che sembra Don Lurio o Dan Peterson,
Andrew Spanaro,
ecco, che salutiamo, persona serissima, analista, eccetera, però è vero che parla un po' come Don Lurio dei miei tempi, e invece noi abbiamo Marco Valsania che si esprime correntemente, senza alcun accento e con una dizione perfetta.
Allora, siccome non ci facciamo mancare niente, avremo anche un terzo ospite, quindi direi, Mauro, se sei d'accordo, di velocizzare le operazioni.
800
Meaz and Roshani, they look after your money.
Io sono venuta in treno con il consueto ritardo ieri sera, per cui agevola tu ai nostri ascoltatori le buone notizie che invece riguardano i carburanti.
Te lo fanno un po' apposta. Prima stavo dando il numero di telefono, non mi sono compreso, mi scuso con Pietro Lacorte. 800 24 00 24. Tra poco parleremo di bollette del gas e poi di decreto salva casa. Il numero per gli sms e WhatsApp è sempre lo stesso, 349 238 6666. E invece la voce di Rino Gaetano era perché la benzina risulta, secondo le elaborazioni che sono state fatte anche dal Lab 24, la nostra area di data visual del nostro sito del Sole 24 Ore, la benzina è ai minimi da gennaio 2023, è il prezzo più basso da quando è stata reintrodotta l'accisa piena, che come ricorderete era stata sospesa nel periodo della pandemia. Quindi dall'inizio di gennaio 2023 la benzina ieri si è attestata, stiamo parlando di prezzi medi, a 1,755 millesimi al litro o 1,856 se invece pensate a quella dell'autostrada. Questa notizia in qualche modo c'entra un po' con gli States, perché uno degli slogan di uno dei candidati di Donald Trump è proprio drill baby drill, cioè libertà di perforazione per estrarre tutto il petrolio che si vuole. No,
assolutamente,
Marco?
È un po' il dogma che salverebbe l'America da tutti i mali, secondo Trump: l'inflazione, il malessere, le costruzioni di case, è il suo vangelo per tutto, con ovviamente abbondanti critiche sul fatto che non risolverebbe neanche il problema realmente dei prezzi della benzina, in realtà del carburante.
Perché c'è un problema di prezzi del carburante anche negli States?
No, c'è un problema di prezzi in generale. Sulla questione energetica c'è un problema, che il problema non è tanto l'estrazione quanto l'infrastruttura di distribuzione. Per fare l'esempio, un esempio abbastanza specifico, la Pennsylvania estrae al più vasto giacimento di gas naturale, ma il problema non è fare più fracking, ne fanno anche troppo, perché i prezzi del gas sono crollati in Pennsylvania dell'80%, perché non hanno i gasdotti per trasportarlo altrove.
Quindi non andrebbe neanche così bene la situazione.
Ecco. Allora, volevo chiedere invece a Marco ovviamente due cose. La prima curiosità si rifà alla Banca Centrale Americana. Gli chiedo molto brutalmente se lui è più per i 25 punti base di taglio dei tassi o per i 50 punti, e poi gli chiedo anche se era al corrente che Trump lanciasse appunto questa notte questa piattaforma World Liberty Financial, criptovalute senza intermediari, insomma davvero parole d'oro per tutti gli appassionati che credono molto in questa disintermediazione finanziaria che vede come protagonista Bitcoin e i suoi fratelli. Quindi Mauro, ti lascio ampia libertà relativamente al tema da cui cominciare.
No, Marco, dici tu, insomma, Trump adesso lancia questa piattaforma di criptovalute, dice senza intermediari, però ne parlavamo prima di andare in onda, non è così chiaro come dovrebbe operare questa piattaforma. Poi forse prelude a un lancio di una vera e propria criptovaluta di Donald Trump, che cui però ci sarebbero delle perplessità.
Sì, ancora come molte delle cose, delle proposte di Trump, è ancora avvolta da notevole mistero e ambiguità e controversie. L'unica cosa che si sa è il nome di questa presunta piattaforma World Liberty Financial, che però non si sa ancora quando esattamente verrà lanciata e appunto in che modo. Un cosiddetto white paper che era filtrato sul il progetto di massima parlava di addirittura appunto di lanciare una propria criptovaluta e di offrire una piattaforma di prestiti e di gestione di investimenti sul mondo cripto, senza intermediari. Detto questo, l'altra cosa certa è che è di nuovo un business molto di famiglia, nel senso che nell'organigramma dei dirigenti della società, oltre a Trump, con vari titoli, chief qua, chief là, c'è lui, i due figli maggiori, Don Junior e Eric, e anche il figlio minore Barron, che diventa il visionary della DeFi, della finanza deregolamentata, esatto. Quindi l'unica cosa certa è quindi che dovrebbero prendere stipendi, anche se il controllo della società dovrebbe essere di altri due imprenditori a loro volta con una biografia abbastanza discussa, perché uno si fa chiamare il re della spazzatura di internet, l'altro era noto per tenere corsi sulla seduzione del gentil sesso, se così vogliamo dire,
e dovrebbe essere i due che poi lanciano questa piattaforma,
i due che poi gestiscono davvero la piattaforma. Quindi ecco,
abbiamo la trasmissione dove mandarli, se fosse necessario.
Molte perplessità, al di là della perplessità di fondo, che è quella di un presidente, anche qui senza precedenti, un ex presidente candidato alla presidenza, che lancia un proprio business che poi teoricamente le autorità federali dovrebbero regolamentare, quindi esatto. Un conflitto di interessi che più chiaro di così non potrebbe essere.
Mi sembra esattamente in linea con quello che riusciamo a leggere dall'Italia delle iniziative di Trump, che sono sempre abbastanza, voglio usare un termine il più possibile neutro, istrioniche. E rispetto a questo intervento che si attende per domani dalla Federal Reserve,
25-50,
esatto, questo è meno istrionico sicuramente, ed è veramente difficile da prevedere. Ci sono ragioni per entrambe le mosse. I mercati sicuramente scommettono sul chiamiamolo così, il maxi taglio. In questo momento i future lo danno quasi al 70% di probabilità, e ci sono sicuramente ragioni per farlo, partire in modo aggressivo per evitare il rischio di frenate eccessive dell'economia che poi spingano a dover accelerare troppo i tagli e quindi anche a aggravare poi di nuove spinte inflazionistiche eventualmente. Però esistono ragioni anche per il taglio mini, cosiddetto, di 25 punti base, perché l'economia tutto sommato galleggia relativamente, in maniera relativamente solida, e quindi non prescrive automaticamente un intervento aggressivo d'emergenza che la Fed tende quando può a voler evitare per la sua tradizionale prudenza. Quindi veramente il dilemma è più che una divisione dentro la Fed, è quasi una divisione interna, quasi interiore, dentro i membri stessi della Fed, gli esponenti della Fed, e vedere come la risolveranno è un po' un rebus. Io penso che potrebbero propendere per partire per il mezzo punto, visto che l'inflazione ha dato segnali incoraggianti, ma potrebbero invece scegliere il quarto di punto e poi dare segnali chiari degli ulteriori tagli a venire a tambur battente nei prossimi
in un
incontri,
percorso
quindi
magari
insieme una manovra,
certo,
comunque determinata.
Deborah, io direi che possiamo
a malincuore salutare Marco, perché avevamo tante curiosità.
Volevo ricordargli che però c'è lo speciale telefisco giovedì, quindi dopo la Federal
Ma lui
Reserve,
è tornato in Italia appositamente per seguirlo, si è già iscritto, non lo sapevi?
Ma poteva anche farlo streaming anche da Philadelphia, da Washington, da New York, dove preferiva. Dalle 9 alle 13 basta che tu ti colleghi con il sole24.com/telefisco-settembre. Si parla di un sacco di cose, tra cui il concordato preventivo biennale, certo, che non so se negli States
che
discutete.
Brividi.
cosa mi eccita molto, e quindi sarò assolutamente
e anche
mancherò...
dei bonus casa, parliamo di tutti i bonus casa e della loro revisione. Scherzi a parte, 7 relazioni a gratis dalle 9 alle 13 di giovedì. Se vuoi iscriverti dagli States o da Viale Sarca, per noi sarà un piacere averti tra gli spettatori, tra i partecipanti.
Grazie Marco.
Grazie a voi.
Grazie. Andiamo velocemente al primo tema di stamattina. Allora Mauro, prima di tutto dobbiamo fare non delle precisazioni, ma completare la notizia che abbiamo raccontato ieri ai nostri ascoltatori, riferendo di questa sanzione inflitta dal garante della privacy al fornitore Heracom, 5 milioni di euro per gravi violazioni riscontrate nel trattamento dei dati personali di oltre 2300 clienti nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas. I reclamanti, ha spiegato il garante della privacy, lamentavano di aver appreso dell'instaurazione del nuovo contratto solo dopo la ricezione da parte di ERA di documentazione sottoscritta, conferma che però i contraenti stessi non riconoscevano come propria, e anche per mancanza appunto di comunicazioni aggiornate. Ieri ERA ci ha gentilmente chiesto appunto anche di condividere con i nostri ascoltatori la loro posizione rispetto all'iniziativa della privacy.
E allora vado a darne lettura. ERA ci ha segnalato che il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali riguarda un numero esiguo di casi coinvolti e diverse sono le misure già poste in essere da ERA stessa. Con riferimento appunto a questo provvedimento relativo al trattamento di alcuni dati nell'ambito di fornitura di energia elettrica e gas, ERACOM precisa che opera da sempre nell'interesse dei propri clienti, mettendo in campo le misure necessarie per la tutela dei loro dati personali e monitorando attentamente i processi interni ed esterni. Pur prendendo atto, queste sono sempre le indicazioni che ci arrivano da ERA, delle conclusioni raggiunte dall'autorità e della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, che viene ridotta della metà, ci ricorda ERA, in caso di pagamento entro 30 giorni, ERACOM precisa inoltre che il suddetto provvedimento riguarda un numero estremamente esiguo rispetto alla numerosità delle pratiche complessivamente e positivamente gestite. La stessa autorità, ricorda ERA, nel provvedimento ha positivamente tenuto conto soprattutto del fatto che non risultano precedenti violazioni in materia da parte del titolare del trattamento, della costante collaborazione offerta da ERACOM durante tutto il procedimento e delle misure già introdotte spontaneamente dalla società dal 2023 a oggi, volte a potenziare i controlli verso la rete di agenti porta a porta e a migliorare sia i processi di contrattualizzazione sia le misure tecniche sui sistemi per garantire maggiore sicurezza nel trattamento dei dati dei propri clienti. Tutte misure, conclude la società, giudicate con favore dal garante che le ha definite ragionevoli. L'autorità ha riconosciuto che anche l'inadeguatezza dei riscontri forniti nelle fattispecie oggetto di reclamo, cioè queste firme apocrife non riconosciute dai clienti, è riferita a casi isolati, solo 2 casi, precisa ERA.
Salutiamo Paolo Benazzi, responsabile utilities di segugio.it. Paolo, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo bruciato molto del tempo a disposizione, ma riusciamo molto velocemente a spiegare con te a spiegare un po' meglio questa novità che è arrivata nelle ultime ore, questa comunicazione di ARERA che ha reso noto che l'offerta Placet in deroga per il gas è prorogata per tutto il 2025. Ricordiamo appunto, ieri Mauro spiegava benissimo, che le offerte Placet in deroga riguardano tutti quei clienti, parliamo di gas appunto in questo caso, non vulnerabili, che non sono ancora passate al mercato libero e che quindi sono approdate appunto in questa condizione che adesso l'ARERA decide di prorogare. Ci spieghi meglio qual è lo spirito di questa iniziativa e tecnicamente che cosa implica per i clienti del gas appunto?
Sì, allora questi sono i clienti che non avevano scelto un fornitore del libero alla fine della tutela, se vi ricordate alla fine dell'anno scorso. Quindi all'inizio di quest'anno a gennaio sono atterrati appunto su queste offerte placet in deroga, cioè sono offerte fornite ancora dal loro vecchio fornitore che avevano in tutela e sono offerte la cui struttura e anche il prezzo al metro cubo di gas è definita dall'autorità. L'unica cosa che rimane libera nella struttura di queste offerte, libera scelta del fornitore, è il prezzo all'anno o al mese, e che è un prezzo fisso. Quindi cosa è successo a gennaio di quest'anno? I fornitori si sono tenuti i loro clienti che avevano in tutela e li hanno, e li hanno portati su questa placet in deroga, dove il prezzo al consumo è regolato e il prezzo fisso ogni fornitore l'ha deciso. Adesso cosa è successo? Che ARERA ha deciso di rinnovare queste offerte, la cui scadenza era prevista per la fine di quest'anno, quindi non più il 31/12 di quest'anno, ma si rinnovano anche per il 2025. Quindi questi clienti, se non fanno nulla, rimangono su queste offerte. Qual è la cosa importante da dire? Che entro il 30 settembre deve arrivare dal fornitore la comunicazione separata dalla bolletta col nuovo numerino, cioè il nuovo prezzo che pagherò l'anno prossimo. Se il prezzo rimane uguale non ci sarà questa comunicazione, se invece viene modificato me lo devono dire.
Ma okay. se non sono d'accordo con un prezzo che fosse modificato, ho possibilità di far qualcosa che non sia passare al mercato libero?
No, devi scegliere un'offerta al mercato libero. Loro ti informano su quello che sarà il prezzo del rinnovo. Se non sei contento, non ti piace, lo confronti, ti scegli un'altra offerta o con quel fornitore oppure cambi fornitore. Questo ovviamente vale, sia chiaro, per i non vulnerabili, perché i vulnerabili hanno seguito tutto un altro percorso.
I vulnerabili sono rimasti nel mercato di maggior tutela, quindi
che
parliamo degli over 75
e non c'entrano nulla con le placet in deroga. Qui si sta parlando di quelli non vulnerabili che sono passati da tutela a placet in deroga. Poi purtroppo il nome è un po' infelice, perché placet in deroga è molto simile a placet e basta, che sono invece delle offerte che già c'erano nel mercato libero negli ultimi anni e sono offerte però completamente diverse. Quindi anche lì attenzione a non far confusione, se poi qualche canale di vendita ci parla di placet. Un conto è questa placet in deroga riservata solo a quelli che erano in tutela e sono finiti in queste offerte, e altra cosa completamente diversa sono le offerte placet nel mercato libero dei vari operatori.
Dobbiamo arruolare okay. Paolo Benazzi per un'intera trasmissione. Mauro, direi che possiamo fargli sottoscrivere questo patto già in diretta quest'oggi. Vediamo la prossima settimana dove possiamo inserirlo con piacere per ritornare su questo tema, perché stamattina avrà sicuramente suscitato attenzione dai diretti interessati.
E allora non lasci il paese fino a nuovo ordine, fino al nostro permesso, e noi la ringraziamo. Paolo Benazzi, responsabile utilities di segugio.it. Andiamo a sentire invece cosa fanno.
Velocissima.
Le borse. Sì.
Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato, che è meglio evitare.
Borse in diretta.
Cresce l'attesa anche in Europa per le determinazioni che saranno assunte domani sera dalla Banca Centrale Americana, attesa a tagliare per la prima volta dopo un lungo periodo di tempo i tassi di interesse. Londra segna più 0,7%, Parigi in rialzo dello 0,65%, Francoforte pure in rialzo di oltre mezzo punto, Milano più 0,77%. A Piazza Affari spiccano i rialzi di Nexi più 3,26, STM più 2,51, altri grandi gruppi industriali, Iveco più 1,8, Tenaris più 1,60%, arriva qualche presa di profitto su Saipem meno 0,7, e sono in discesa anche Erg, Diasorin e Generali, all'indomani della mossa di Banca Generali che ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto sulla SIM Intermonte. L'euro stamane a 1,11,39 sul dollaro. Torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
Possibile che in tutte le trasmissioni di Radio 24 non si trova un ospite a favore di Trump?
Ma veramente si ragionava di criptovalute, ma ora invece andiamo a ragionare di salvacasa. Perché, Deborah, lascerei ampiamente il microfono al tuo ospite, l'avvocato Andrea Di Leo.
Guarda, è pronto per tenere una conferenza stampa sull'argomento. Se solo io potessi raccontare tutti anche in retroscena della costruzione della norma, ma qua mi tocca tacere.
No, per carità di patria.
Magari te li racconto poi quando torno a Milano. Direi di ripartire, Mauro, se sei d'accordo, da dove eravamo rimasti martedì scorso, perché ci eravamo lungamente soffermati sul tema delle difformità da sanare per tutte quelle abitazioni che erano antecedenti al 1977, che il cosiddetto periodo appunto delle varianti, che non avevano potuto essere sistemate in quella circostanza perché non c'erano, come dire, gli strumenti per poterlo fare. A distanza di così tanto tempo oggi possono beneficiare del salvacasa. Avevamo detto tutto su questo, avvocato, oppure c'era rimasto qualcosa la settimana scorsa?
Innanzitutto di nuovo buongiorno ad entrambi gli ascoltatori. ci eravamo fermati quasi sul Piave, perché poi arriviamo al 24 maggio che Mauro aveva evocato. Se non per dire che un'altra cosa nuova e interessante che è stata introdotta con tanti paletti è quella della possibilità di beneficiare dell'agibilità, ossia magari un intervento edilizio non perfettamente conforme per il quale però ha avuto l'agibilità, e tante volte ci si è detti: com'è possibile, ho un immobile, ho una difformità, nessuno se ne è mai accorto, ma è stata pure rilasciata un'agibilità. Allora, a date condizioni molto restrittive, da questo punto di vista non è giubilare l'iniziativa per riprendere l'inizio della trasmissione, però a date condizioni l'aver ottenuto un'agibilità può costituire effettivamente un presupposto per il quale considerare legittimo qualcosa che non è perfettamente allineato con il titolo edilizio rilasciato negli anni passati. Questo non vale soltanto per gli interventi realizzati in base ad un titolo rilasciato prima della legge del 77. E poi sì, effettivamente dobbiamo chiarire un passaggio, perché ovviamente, e non parlo della stampa di settore, la stampa specialistica come il Sole 24 ore, però si è un po' parlato di questo 24 maggio di quest'anno, che poi è la data che è stata introdotta, ma soltanto in un pezzetto di una norma in realtà. E il pezzetto di questa norma è una norma che tratta di alcune piccole discrepanze, cosiddette tolleranze. Magari è stato realizzato un balcone con la forma stondata anziché rettangolare, cose di questo tipo, insomma piccole tolleranze geometriche. Magari c'è qualcosa che può essere stato corretto in cantiere. Succede che è successo, specialmente negli anni passati. I miei amici geometri e tecnici dicono sempre che un tempo si lavorava in cantiere con la rotella metrica e oggi si lavora con i droni, con i laser scanner, quindi oggi un progetto dovrebbe corrispondere sempre all'esecutivo, a quello che poi si realizza.
E possibilmente pure con la gazzetta ufficiale sotto gli occhi si fanno gli interventi.
Questo assolutamente, ormai noi avvocati siamo più in cantiere che nelle aule di tribunale, però diciamo, tutto quello che è stato realizzato prima del 24 maggio di quest'anno, per queste ipotesi sono possibili alcune tolleranze. Magari mi accorgo che... Faccio un esempio molto banale.
Sì, andiamo per gli esempi, visto, perché è più efficace.
Visto che l'altra volta mi hai detto che sembra di parlare con un capomastro più che con un avvocato, perché per me è un enorme complimento. Fondamentalmente può accadere che magari nel corso del cantiere ci si accorge che dove era collocata quella finestra in realtà passa un cavedio, un tubo, un qualche cosa, e questo ha imposto lo spostamento di una finestra. Ecco, questa cosa è chiamata tolleranza di cantiere, se relativa e realizzata prima del 24 maggio, proprio perché in sede di messa in opera ci si è resi conto che andava aggiustato.
Faccio subito una domanda: quindi ci deve essere una necessità tecnica per questo spostamento, non perché si incapriccia il proprietario dell'abitazione e dice quella finestra non mi piace più lì ma la voglio spostare?
È una giusta riflessione, una giusta, cogli la logica della norma, che non è quella di ammettere tutte le variazioni progettuali a gusto, ma tutte quelle cose che sono accadute in cantiere per un errore nel progetto. Delle volte i progetti erano, lo sono tuttora, io ho fatto, diciamo, seguendo tante vicende si vede, non sono sempre perfetti, quindi può accadere che delle volte in cantiere c'è bisogno di un'aggiustata, quindi appunto una finestra spostata perché tecnicamente non era possibile, oppure perché magari poteva accadere, mi spiegano sempre architetti e tecnici, che magari si era ordinato un determinato materiale che aveva degli spessori, però poi al momento in cui
della
posa in opera non è arrivato il materiale, il mattone, la tinta, lo stucco con quella resa, e quindi si è prodotto un qualche cosa di diverso. Quindi per queste piccole difformità operano se entro il 24 maggio, così come un'altra tolleranza che opera se entro il 24 maggio è quella relativa alle misure percentuali, ossia è possibile, c'è degli scaglioni che esistono di dimensionamento dell'edificio, localizzazione, quindi piccole cose che riguardano il singolo appartamento, si va dal 2 al 6% in funzione delle dimensioni dell'appartamento. Quindi quanto più l'unità immobiliare, l'appartamento è grande, quanto minore la tolleranza. Perché è chiaro, il ragionamento che ha fatto il legislatore è: per donare il 2% su 500 metri quadri una cosa, per donarlo su 50 un'altra, e quindi per i 50 si sono introdotte delle misure ridotte, diciamo.
Mauro.
Ci sono diversi casi qua, l'interrogazione a sorpresa su tutto il programma. Allora, il caso di un primo ascoltatore dal 349 238 6666, ha chiuso una, aveva la casa su due piani, ma ha chiuso la scala perché dice: così ho migliorato l'efficientamento energetico del mio appartamento, perché in questo modo con una porta ho meno dispersione di calore tra i due piani della casa. Chiede se però questo qui è un tipo di abuso, posto che deve essere stato fatto, se comprendo bene, avvocato, prima del 24 maggio, cioè, perché se l'ha fatto il giorno 25 già non va più bene, non è più sanabile, se ho compreso. Chiede se questo tipo di interventi può essere considerato una cosa da affidare al decreto salva casa.
Allora, una precisazione: quelle cose di cui abbiamo parlato sono delle vere e proprie tolleranze, ossia qualcosa che quando viene rilevata non deve essere sanata, è a posto così, è come si dice, è perdonata in automatico, torniamo al giubileo. E, invece questo caso che viene raccontato è un'opera successiva, cioè tutte quelle cose sono cose che vengono perdonate perché durante i lavori per la costruzione dell'edificio, dell'appartamento, eccetera, durante quei lavori si è fatto qualche cosa. Quelle non valgono per cose fatte successivamente. Una diciamo modifica di questo tipo, sempre che non stiamo parlando di interventi che possono aver toccato solaio, eccetera, potrebbe rientrare, in realtà era già sanabile anche prima del salvacasa, quindi in realtà il salvacasa ha aggiunto delle cose, ma alcune cose erano già più o meno facilmente regolarizzabili, così spannometricamente potremmo dire che una chiusura di questo tipo potrebbe rientrare in una cosiddetta silenza sanatoria, quindi teoricamente una pratica agile.
Abbiamo già un altro caso che mi sembra di quelli un po' esemplari: balcone semicoperto, si può coprire e chiudere semicoperto? Non capisco se poi si intende una loggia vera e propria o se semicoperto vuol dire che bisogna allungare la copertura.
Questo dubbio di partenza, Mauro, probabilmente ce lo portiamo dietro. Facciamo finta che il balcone sia completamente coperto, ossia che abbia sopra un altro balcone. In questo caso, se il perimetro dell'intero balcone è coperto da un altro balcone, potrei rientrare in quei casi in cui si possono installare le cosiddette VEPA, che impropriamente, e diciamo anche per ragioni commerciali, viene passata l'idea che sono installabili liberamente. Io quando navigo su internet vengo tartassato col targeting, diciamo, di Facebook e dei vari social di queste pubblicità, che guarda caso mi fanno vedere roba di edilizia, di questa pubblicità: installa la tua vetrata panoramica e guadagna una stanza in più. Step by step, primo passaggio: bisogna verificare che siano rispettate le norme paesaggistiche, le norme di vincolo, cioè se sono in un palazzo in un'area con un vincolo paesaggistico non è detto che io possa farlo. Se ho un palazzo che ha un vincolo delle belle arti, non posso farlo in automatico, ma dovrò chiedere comunque un permesso alla sovrintendenza. Diciamo che scavalliamo questo primo gruppo di limitazioni, ce ne sono alcune anche nei regolamenti edilizi. Il comune di San Gimignano, chiaramente colpisce, ha nel suo regolamento edilizio delle norme proprio sulle VEPA, quindi non è che basta leggere sempre solo il testo unico dell'edilizia. E questo è anche un consiglio che do, vista la trasmissione di cui parliamo: si spendono bei denari per installare queste cose, costano migliaia di euro, non parliamo del vecchio pezzo di alluminio anodizzato che costava due spicci. Prima di fare questi acquisti, non me ne vogliono i venditori, parlatene con un tecnico serio.
Sì, aspetta, anche l'ufficio tecnico del comune.
Perché però, io ricevo spesso persone che mi dicono: ma come, avvocato, il comune mi ha ordinato la demolizione di questa cosa, ma il venditore mi ha detto che poteva farlo liberamente.
Aspetti, avvocato, si fermi lì perché dobbiamo sentire come va il traffico. Torniamo subito.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Di denari.
Il costruttore ha depositato in comune un disegno tecnico non corrispondente effettivamente a quello che è poi la costruzione, soprattutto per quanto riguarda le finestre. Rientriamo anche noi in questo progetto salva casa.
Allora, la mia curiosità era proprio questa, a parte il fatto di, non lo so, ristrutturare un'abitazione, fare delle modifiche e poi non aggiornare le modifiche fatte appunto dal punto di vista catastale è un conto. Quando invece si compra un'abitazione, come nel caso di questa ascoltatrice che compra da un costruttore, tu immagini che almeno queste situazioni siano cristalline, no? Nei confronti del catasto, mi chiedo, avvocato, ma sono così frequenti?
Sì.
proprio...
e quando parliamo del patrimonio edilizio italiano fino a tutti gli anni 80, io credo che, come diciamo a Roma, il più pulito c'ha la rogna, nel senso che veramente anche chi fa un pochino la morale, ah, il condono, bisogna essere nella legittimità, non è giusto regolarizzare queste situazioni eccetera, dopodiché tutti,
certo,
quando andiamo a esaminare, a fare,
esatto, avete il vostro bel da fare,
i raggi X, si trova quasi in ogni compravendita qualcosa che
l'ascoltatrice deve preoccuparsi, deve sanare, oppure se non deve vendere la casa, se la casa non è in prospettiva oggetto di compravendita, non deve preoccuparsi.
Io penso che sia sempre meglio occuparsi delle cose prima che ci sia l'emergenza. Intanto è una buona cosa che lo sappia, ecco, perché delle volte queste cose purtroppo si scoprono durante una compravendita, se non addirittura durante quello che è successo con il super bonus. Molte persone si sono trovate, diciamo, impantanate perché pensavano di poter accedere agevolmente all'incentivo fiscale, salvo poi accorgersi di avere dei problemi. Qui, tornando, diciamo, allo specifico di questo caso, una finestra spostata in realtà era regolarizzabile anche prima del salvacasa, è qualcosa che si può fare, si può valutare se si rientra in quelle famose tolleranze che abbiamo visto. È chiaro che, visto caso per caso, con un geometra, con un tecnico, facendo tutti i dovuti accessi agli atti presso le amministrazioni, però non è qualcosa di così drammatico. Cioè, detto brutalmente, mi è capitato di affrontare casi di case che non erano casa, scusate il terribile gioco di parola, cioè veramente piani interrati che erano autorizzati come locali cantine e che poi per 50 anni sono state vendute dal costruttore fin dall'inizio
come abitazioni,
accatastate come tali, perché anche altro mito fondamentale da sfatare: il catasto non ci dà la legittimità edilizia. Quindi, così come il fatto, ma io il notaio l'ha compravenduta, amen, il notaio fa delle verifiche
che
sono formali, quindi l'importante è che ci sia un titolo edilizio, l'importante è che ci sia un accatastamento che sia conforme al catasto, quindi anche questo è un tema sul quale prestare molta attenzione.
Deborah, abbiamo Ezio che ci ha chiamato da Torino e ha un dubbio condominiale. Ezio, buongiorno.
Buongiorno.
Ci chieda.
Allora, il nostro condominio ha delle difformità edilizie, ossia tra il catasto e il comune. Potevamo forse sanarla anche prima, ma adesso, essendoci questa legge, si è portato in assemblea il problema di procedere a richiedere sanatorie. Un condomino si rifiuta dicendo che lui è contrario a chiedere questa sanatoria.
Allora, anno di costruzione dello stabile?
2006.
Ah, quindi è molto recente. E il tipo di difformità, per sommi capi, cioè è una grossa difformità, un muro che...
La difformità sono dei muri che sono leggermente spostati rispetto al progetto tra il comune e la...
E quanto risulta, diciamo, depositato nel progetto.
Già il vecchio amministratore ci aveva detto che erano cose di piccolo importo, che con 1.000-2.000 euro di multa così si sanavano.
Grazie.
Sentiamo cosa ci dice Di Leo.
Avvocato Di Leo.
Allora, io ritengo, andrebbe approfondito chiaramente, però ritengo che l'iniziativa del singolo condomino che voglia opporsi ad una pratica su una parte comune, quindi un conto è se la pratica avesse oggetto la sua unità immobiliare, sarebbe cosa diversa, ma ritengo che rientri negli oneri addirittura dell'amministrazione condominiale quella di curarsi ed eventualmente attivare le pratiche per andare a regolarizzare quelle che sono le parti esclusivamente comuni dello
quindi
stabile.
Se la maggioranza date l'assemblea delibera nel senso del lavoro da fare, il condomino che si oppone credo che appunto
anche succombe. Perché non stiamo parlando di innovazione pregiudizievole, anzi.
Assolutamente. Ci manca solo poco più di un minuto, Mauro, non so, lascio libera la scelta all'avvocato Di Leo delle cose che vale la pena ribadire, detto che torneremo con altre trasmissioni. Chi comunque vuole cominciare a sanare le proprie difformità può cominciare già a farlo, avvocato?
Assolutamente, con prudenza, perché ne abbiamo parlato in tanti eventi, tanti convegni in questa prima metà di settembre. Ci sono delle norme che purtroppo, nonostante la buona volontà, hanno dei lati oscuri nei quali amministrazioni e liberi professionisti tecnici rischiano di impantanarsi. Quindi.
L'avvocato ha detto che sono state scritte in maniera discutibile, Mauro, alcune parti di questa norma.
Ma che cosa strana che mi sta raccontando, non mi era mai capitato.
Non te lo saresti mai aspettato. No?
Assolutamente, il legislatore è sempre cristallino, no, avvocato?
Ovviamente.
Va bene, allora ci ritorneremo al più presto, magari chiediamo agli ascoltatori di scriverci la loro situazione e magari da queste situazioni personali ci faremo dei casi generali. Due di denari @radio24.it, quindi sottoponeteci la vostra situazione, anche perché in tanti ci avete scritto, ma ci scrivete dei temi e quindi purtroppo non riusciamo a condividere i vostri casi con le situazioni che ci segnalate su WhatsApp, perché sono descrizioni di situazioni che viaggiano su più messaggi e non riusciamo neanche a leggere in maniera ordinata. Mauro, non so se hai visto anche tu.
Sì,
la situazione era questa stamattina.
No, noi possiamo affrontare appunto se il caso è facilmente generalizzabile. Questo è una cosa che possiamo affrontare chiedendo ovviamente anche l'ausilio, l'apporto dell'avvocato Andrea Di Leo, che ringraziamo. Grazie. Avvocato.
Guarda che stanno preparando anche un super lavorone per il Sole 24 Ore, è vero, avvocato? In due secondi rubiamo nella regia, glielo faccio raccontare.
E stiamo preparando una guida dove esamineremo tutte le situazioni, anche col supporto di alcuni tecnici che fanno degli esempi, dei disegni, delle cose che ci saranno utili per provare a spiegare ancora meglio quello che il legislatore ha scritto. Benissimo, Mauro.
Benissimo. A domani, Mauro, torno stasera.
Ti aspetto.
Ciao.
EFPA Italia Meeting, 3 e 4 ottobre Firenze. Iscrizioni su efpa-italia.it.
Vi ha presentato Due di denari.